Eccoci qua, eccoci in studio.
Ciao, buonasera, Claudia.
Ciao Mariangela, museo dell'Associazione Museo dell'Arte Bambina di Conegliano, dagli studi di RWS Conegliano. Siamo qui con la nostra trasmissione
Io e te.
Parliamo di relazioni a tutto tondo. In studio, come vi abbiamo anticipato, ci sono io, Claudia, e Mariangela. Gabriella oggi è in panchina.
In panchina.
Eccoci qua, Mariangela, qual è il...
Oggi parliamo di un tema un po' così interessante. Abbiamo nominato, diciamo, la porta obbligata, il passaggio obbligato. E quindi proveremo a parlare di alcuni aspetti un po' diversi, tra cui anche forse l'approccio a cui possiamo con questo tipo di prova
avvicinarci. Ricordiamo i nostri riferimenti,
sì,
social.
Possiamo essere reperibili
su opmedia.it oppure ai numeri WhatsApp e Telegram 348-222-7294. Per qualsiasi domanda, curiosità, intervento, se qualcuno ha voglia così di intersecarsi con noi e la nostra, lo spazio a nostra disposizione, saremo molto felici di condividere, di confrontarci.
Certamente, sì.
Per cui ripeto il numero 348-222-7294. Mariangela, a te la parola su questo argomento tosto, su questo argomento che però, come giustamente dicevamo, è un passaggio obbligato.
Sì.
L'elaborazione del lutto, la fine di qualcosa, la perdita di qualcuno.
Sì,
cosa ci dici?
Diciamo che vorrei fare oggi anche una parte molto brevemente riassuntiva di quello che è stato un po' una pioniera di questo lavoro, che è Elisabeth Kubler-Ross.
Per chi non la
conosce, negli anni 60 circa.
Elisabeth Kubler-Ross è una psichiatra che ha scritto molto sulla morte,
sì,
e la sua esperienza nasce tra le corsie degli ospedali, è stata tanto vicino ai bambini ammalati in forma grave, insomma,
sì.
E da questo lei ha fatto delle riflessioni che ha riportato su libri, proprio parlando di questo passaggio della vita e a volte anche parlando di dopo morte, se non ricordo
sì,
mai.
Ha fatto anche una serie di libri anche su questo argomento. Esatto. Diciamo che se vuoi partiamo già da questa parte informativa. L'Elisabeth Kubler-Ross si è posta tante domande, ha avuto, credo sia partita da questo tipo di scelta su cui lavorare nel suo grandissimo campo della psichiatria, proprio per esperienze personali che l'hanno avvicinata e si è sentita come catturata e ha voluto per fortuna approfondire un tema che era un po' un tabù, se vuoi. Al giorno d'oggi ancora di più, forse, il discorso della morte, passando
però
50 anni, un po'
però
è una difficoltà.
Se ne parla sicuramente un po' di più rispetto a una volta. Se non altro c'è più informazione.
C'è più informazione, c'è ancora tanta solitudine, senso di, non dico imbarazzo, però non una cosa che fluisce regolarmente. Quindi anche per questo avevo voglia un po' di dedicare qualche tempo a questo tema
bene,
qua.
Certo, chissà possa essere di sollievo a qualcuno in questo
speriamo,
momento che sta vivendo la triste esperienza.
Una vicenda così. Allora, riassumo solo brevemente quello che lei un po', incontrando tante persone e tanti bambini, ha un po' definito. Allora, lei ha proposto questo tipo di perdita, ha spiegato che grosso modo un po' tutti, che sia una persona adulta, che sia un bambino in fase terminale, viviamo un po' questo tipo di fasi, le chiamava lei, non stadi, perché non sono cose che vanno a concludersi, ma sono delle fasi che possono anche essere
intercambiabili, non vengono in una sequenza fissa.
Esattamente.
O statica.
Ti ringrazio che me lo precisi, non sono appunto 1, 2, 3, 4, ma sono anche poi
reiterate. 2, 1, 5, sì.
Passano, si passa a qualche altra situazione, qualche tipo di reazione umana, ma poi si si può anche ritornare in una fase, sì, che si era già vissuta.
Queste brevemente possono essere, sì, interessanti, sì, per chi ci sta ascoltando, per
allora,
queste cinque fasi,
sì,
che sono un passaggio che tutti viviamo nel, sì, momento in cui ci troviamo a avere a che fare con una perdita, con una,
sì,
terribile notizia, con l'annuncio di una malattia grave,
una diagnosi infausta,
oppure con,
certo,
con la perdita di qualcuno, insomma.
Certo, sì.
Sentiamo.
Allora, guarda, lei ha definito come prima reazione la negazione e il rifiuto,
il rifiuto,
e anche, sì, la situazione in cui c'è un distacco,
certo,
cioè,
certo,
ha segnalato che appunto c'è un sentimento di incredulità da parte,
certo,
della persona che riceve questa notizia.
È una forma di difesa anche, no?
È un meccanismo
quello
di
che
difesa.
Dicevi tu, la diagnosi infausta, no? La prima cosa è uno, penso, che non voglia accettare e lo rifiuta,
sì,
no?
Sì.
Per cui è una forma di difesa.
Certo,
anche.
Certo. Quindi di fatto rifiuta, nega dentro se stesso questa cosa, e anche una situazione in cui c'è quasi una situazione di distacco
di
tra
distacco.
La parte cognitiva che ha ricevuto l'informazione e la parte emotiva sua che la deve.
Interessante questa cosa.
Sì.
Qua stavamo riassumiamo.
Stavamo parlando un po'
di queste fasi che tutti inevitabilmente attraversiamo dinanzi a un lutto, a una separazione, a una perdita, a una notizia triste.
Sì.
Avevamo elencato, iniziato dalla prima, che è il distacco.
È una specie, sì, soprattutto diciamo una fase di negazione, di incredulità, di rifiuto. Un distacco anche emotivo tra,
sì,
quello che è la mente che recepisce l'informazione e quello che invece è la nostra parte emotiva, che ancora non è in grado di sopportare queste informazioni.
E quindi è una forma di difesa.
Di difesa.
Alla paura della notizia, infatti,
sì,
di non sapere come reagire e cosa succederà, è la paura dell'ignoto.
Esatto.
E
sì,
la seconda?
La seconda fase, lei l'ha definita della rabbia, ma in realtà incominciano a manifestarsi delle emozioni molto intense, molto forti, che possono essere la rabbia, la paura, anche un senso di disperazione.
Quindi diciamo, se prima ci difendiamo, a un certo punto dobbiamo far spazio a sta paura,
sì,
la dobbiamo affrontare.
Sì. È una fase decisamente delicata, no?
Ma obbligatoria
perché
anche questa.
Beh, le passiamo un po' tutte, volenti o nolenti. È una fase delicata perché è un momento critico, insomma, in cui c'è da un lato una richiesta massima di aiuto, che però tante volte non è espressa, e c'è anche contemporaneamente il momento in cui la persona è così arrabbiata che forse respinge anche i familiari,
gli aiuti
dei,
certo,
dei medici. Quindi ci sono situazioni contrastanti,
certo,
che però vanno capite, bisogna
certo
avvicinarsi con delicatezza a situazioni del genere,
certo,
e cercare
accolte
di...
Ma credo anch'io che la rabbia sia, insomma, un'altra fase obbligatoria,
certo,
no?
Sì.
Una rabbia giustificata, una rabbia da, però non sottovalutare nemmeno, no?
No, anzi, e anche
voce.
Se prima abbiamo parlato di una difesa della mente che era quella del diciamo del rifiuto, adesso arriviamo a un'altra difesa della mente che è quella dell'isolamento, cioè io me ne sto per conto mio, sì, è come se cercassi dentro di me le risorse.
È quello, il famoso fare da soli, no? E non voler l'aiuto degli altri.
E
in questi casi ci cadiamo.
Ci caschiamo un po'. Quindi le persone che sono vicine dovrebbero con delicatezza accettare i momenti difficili e comprendere che anche solo il saper stare senza fare, senza dire, è un aiuto per,
certo,
la persona, anche se non lo riconosce.
Saprai meglio di me, no, che quando stai vicino a una persona che soffre è difficile, se sei coinvolto emotivamente, se è un tuo caro, è difficile non intervenire, non voler aiutare, oppure stare lì ad ascoltare il suo silenzio perché avresti bisogno di fare, no? Ti senti impotente.
Certo.
Per cui sono veramente delle dinamiche.
Sono dinamiche difficili perché
tolgono il fiato solo a parlarne.
Sì, le abbiamo provate un po' tutte, e il coinvolgimento,
sì,
delle persone care, vicine, è molto tosto. Possiamo passare a una fase successiva,
la terza,
che
certo,
è quella,
certo,
della contrattazione, la chiamava lei, del patteggiamento, la chiamava lei.
Ricordiamo per chi magari ci mette in onda adesso che stiamo elencando queste cinque fasi che nascono dalle riflessioni di Elizabeth Kubler-Ross, una psichiatra che ha scritto tanto sulla morte, sì, ed è lei che un po' ha come dire,
strutturato
queste, sì, cinque fasi che poi sono vere e che nascono dalla sua esperienza di lunghi periodi di contatto proprio con le persone malate.
Sì, e allora, con i familiari anche.
E con i familiari, certo. Allora dicevi la terza
fase,
la contrattazione.
La contrattazione, il patteggiamento, ovvero la persona è passata dal rifiuto e dai sentimenti intensi che abbiamo appena nominato, comincia a verificare che cosa può fare, si chiede che cosa posso fare per cambiare questa cosa, su quali progetti posso investire, e là potrebbero esserci i viaggi cosiddetti della speranza, dove bisogna anche stare attenti di accompagnare la persona malata
contrattazione perché... è fra quello che provo e quello che vorrei, insomma, affacciarmi all'idea di che questa cosa è possibile, cioè che c'è, però cerco una soluzione.
Provo a vedere se ci sono.
In questo caso il termine contratto fra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro,
sì,
di me.
E anche vedere cosa sono in grado di fare, per esempio, per dirti. E quindi diciamo, è come se facesse una specie di negoziato: se farò questo, tipo se seguirò, farò tutti gli esami invasivi, tutte le visite, se prendo le medicine giuste, cosa posso fare? Come starò meglio? Non
starò
meglio?
Crearsi anche una speranza, giustamente.
Certo, sì. E quindi anche questa è una fase sicuramente molto molto importante, no?
Sì.
E anche qua voglio dire, non è il caso di creare delle false speranze.
Il rischio forse è un po' quello, no?
Un pochettino, sì.
Di cadere in questo. Ecco. È interessante tutto quello.
Poi vorrei proseguire un po' con le fasi brevemente per poi parlare anche di altro, Claudia. Allora, successivo a quello che può essere un atteggiamento di contrattazione, di adeguamento in funzione di poter poi sperare di fare qualcosa di diverso e stare meglio, può esserci la fase della depressione, diceva la Kubler-Ross, perché la persona comincia a prendere consapevolezza che ci sono delle perdite che sta subendo in termini di salute, di potenzialità, e che gradualmente vanno accettate, ma non sono facili.
E non solo la persona che sta affrontando la brutta notizia, ma anche chi ha subito la perdita di qualcuno,
certo,
la fase di depressione,
sì,
pensiamo, non so, una moglie che resta giovane con i bambini,
sì,
o la perdita di un figlio, cioè, penso che la fase di depressione sia quasi un passaggio obbligato.
Certo,
e come
sì,
dicevi tu prima, queste fasi non vanno in quest'ordine,
no,
come le abbiamo elencate noi, ma possono sovvertire, magari può partire prima la depressione per poi lasciare posto alla rabbia, no? Mi pare di capire.
Per me lo è possibile, perché noi siamo tutti, diciamo, abbiamo situazioni, vissuti diversi, di conseguenza
certo,
è così.
Certo.
A un certo punto la Kubler-Ross lancia un messaggio in un certo senso positivo, nel senso che dice che arriviamo a una fase in cui c'è un po' una fase di elaborazione di tutto quanto è accaduto, del vissuto e di quello che sta accadendo anche attorno alle persone care accanto a lui, quindi una specie di accettazione di quella che è la sua condizione, una forma di consapevolezza di quello che sta poi accadendo, che ti ricordi che all'inizio c'era il rifiuto e il pensare
certo,
che non succede a me, vi state sbagliando, cioè.
Certo.
E tutto questo, ovviamente, abbiamo appena detto, dipende dalla persona,
sì,
anche da quello che è stata la sua vita. Ecco, la fase di accettazione però non è che necessariamente è quella conclusiva e che finisce come un lieto fine, può essere anche intersecata da situazioni di rabbia, da situazioni in cui si ripresenta anche in base a come va la malattia, capisci? Perché ci sono malattie in cui ci sono anche dei momenti di remissione che poi ritorna e si ripresenta, quindi anche lì va tutto in funzione di com'è il vissuto di quella persona, la situazione.
E invece in caso di lutti l'accettazione, anche quella è una fase molto importante,
ma è una fase molto importante,
ci vuole tempo, no?
Ci vuole tempo, e anche là penso dipenda tanto dalla persona che rimane dopo di me, diciamo. E che cosa ha vicino che può sostenerla in quel momento, quindi come si diceva tante volte, tutori di resilienza che ti sostengono quando hai avuto un trauma, giusto?
Che sono fondamentali.
Sono fondamentali. E anche importante che se le persone che ti sono accanto si accorgono che hai, non riesci a far fronte a una situazione così e passa il tempo e peggiora, ci sia il modo di parlarti, di accompagnarti da qualcuno che può in quel momento farti da guida, ma rispettosa, ma di questo dolore, da farti attraversare questo terreno del lutto che è duro da passare da soli. E quindi guarda, le soluzioni sono tante. Ecco, io so per esperienza che è difficile a volte accettare di dover andare a parlare con qualcuno di questo, perché si pensa, si ha l'aspettativa che le cose si risolvono, si cercano delle soluzioni a volte improntate così alla spontaneità, ma non sempre, prendendo semplicemente dei farmaci o facendo uso di sostanze che ti possono alleggerire in quel momento, perché è la soluzione adeguata. Lì bisogna avere proprio una relazione in cui tu puoi narrare, puoi parlare e vedere le cose come vanno.
Certo, beh, lo sappiamo noi, il nostro lavoro, insomma, da soli non si riesce a fare niente. È chiaro che non tutti sono preparati, queste notizie arrivano così, pum, a botta calda, e poi uno si improvvisa e fa un po' da autodidatta come può, a volte cadendo anche, incontrando cose che sicuramente non sono risolutive.
Certo.
Anzi. Però ecco, è importante forse magari dare queste indicazioni,
sì,
no?
Sì.
A chi ci sta ascoltando.
Allora ci
che
sono...
nessuno si salva da solo.
È esatto.
Anche il titolo di un bellissimo film che invito ad andare a cercare. Nessuno, c'è bisogno, come dicevi tu, di parlare, di buttare fuori,
sì,
di avere chi ti,
sì,
ascolta, chi ti sostiene, e la relazione.
La relazione, sì.
La relazione.
E, beh, ne parliamo anche magari
sì,
fra un po', nel senso che...
Fra un po' purtroppo saremo in conclusione.
Va bene.
Però questa cosa della relazione,
sì,
è interessante.
È fondamentale.
Dobbiamo avviarci un po',
sì,
anche
un po' alla conclusione,
Claudia, di questo,
sì,
argomento. Comunque le cinque fasi del lutto
le abbiamo viste.
Elencate, no? Le riassumiamo brevemente, dicevamo il diniego, la negazione,
sì, un po' sentimenti di rabbia e paura, una fase di contrattazione in cui io vedo cosa sono in grado di fare e mi adeguo anche a quelle che sono le richieste, ad esempio dei medici,
certo,
eccetera, per cercare di vedere cosa posso migliorare. La depressione,
la
e poi una fase di accettazione. Ricordiamo che queste si possono mescolare nel modo più diverso,
certo,
a seconda della situazione del vissuto,
certo,
della persona e di familiari.
Si dice
curano.
In linea di massima che l'elaborazione di un lutto dura un anno, no? Per cui se è così fosse, i tempi comunque sicuramente non sono brevi. In quest'arco di tempo noi abbiamo tutte queste fasi emotive da affrontare, e a volte anche una si presenta più volte.
Certamente, sì, ci sono anche le fasi del lutto anticipatorio, cioè quando la persona riceve la diagnosi infausta e gli dicono che a quel punto non c'è più un sistema di cura. Adesso ci sono, rispetto a quando la Kubler-Ross era al lavoro, ci sono tutte queste cose nuove delle cure palliative, che,
certo,
sono un grande sollievo.
Sì, certo.
C'è il discorso dell'hospice, che non credo ci fosse 40-50 anni fa,
certo,
e
certo.
Questo vi invito, se avete la necessità, se vi trovate in questa triste situazione, a informarvi, perché l'hospice è un grande aiuto, soprattutto
sì,
nella
per tutta
fase
la famiglia, per
sì,
tutto il nucleo, non solo per la persona, insomma,
certo,
che sta per andare
sì.
Bene, volevi aggiungere,
sì,
altro, che abbiamo questi pochi minuti,
certo,
a nostra disposizione,
certo. Diciamo che se la persona si trova di fronte al fatto che non è riuscita a elaborare questo lutto, che cosa possiamo dire? E viene da noi, perché
è vero,
mandata
perché
da qualcuno.
Rischio, no? Che non si riesca,
certo,
a elaborarlo,
a essere sostenuti nel modo giusto, diciamo che sarebbe magari opportuno che fosse proposto una consulenza e di conseguenza una fase anche breve di incontri, per quanto può riguardare il nostro genere di professione, perché non è che dobbiamo chissà che fare, è più far centrare la persona nello spazio e nel tempo e dargli la possibilità che non si dà di ripensare a una sua progettualità di vita, a un futuro, certo, a un'accettazione di quello che è accaduto. Però è un percorso che si fa insieme,
che da
Claudia,
soli,
si sa, no?
Da soli è difficilissimo fare, è quasi impossibile.
Sai, ho trovato
proprio una frase, forse
ce la leggi?
In merito a questo, no? Più che leggere, volevo parlarne con te, no? Della Kubler-Ross, che in uno dei suoi libri dice: quando perdete una persona o una cosa cara, ma avete vissuto intensamente, non dovrete preoccuparvi dell'elaborazione del lutto. Avrete molto dolore, forte, intenso, ma nessun lutto da elaborare. Il dolore da elaborare è una questione in sospeso, così come lo sono la paura, la vergogna, il senso di colpa e tutte le altre emozioni naturali. Questo vi risucchierà le energie e ridurrà il vostro senso di integrità e di salute. Viene da dire che questo è un po' quello che stavi dicendo,
sì,
no?
Lei ha molto puntato sul fatto delle questioni in sospeso e anche detto che i bambini in particolare hanno questa necessità, e attraverso dei simboli, che può essere un disegno o delle parole, noi dovremmo provare ad ascoltare e essere anche disposti ad ascoltarli, perché sono pronti in quel momento per parlare di questo tema che li spaventa,
certo,
ma che hanno bisogno di condividere con noi.
È vero. Sì. Ma forse proprio quello che dicevi, no? Di concentrarsi sull'intensità della relazione che c'è stata, perché bene o male la relazione sarà stata vissuta da tutti, forse aiutarli a tirar fuori.
È una narrazione, sai che noi sulla narrazione ci siamo sempre tanto formati, perché è qui parlando che escono in pratica le cose che sono importanti per la persona che hai davanti lì in studio.
È vero.
E poi vorrei anche ricordare, insomma, che la vita ci porta a queste prove intense e che però è un passaggio obbligato, abbiamo detto all'inizio.
Brava, sì.
A provare gradualmente anche prima a pensare, a vedere che abbiamo tutti una finitudine, un momento in cui non ci saremo più, forse ci fa vivere meglio ora, ma anche per noi, ma anche per le persone accanto. Ecco, sì.
Sicuramente questo è vero. E Mariangela, noi ci dobbiamo salutare. Salutiamo i nostri
radioascoltatori.
Se volevi una parola, se dovessimo riassumere
un po' brevemente
questo argomento complesso,
allora,
vasto.
Se sentite che avete bisogno di un aiuto in questo senso per l'argomento trattato, ci sono varie opportunità. Ci sono i famosi gruppi di
automutuo
aiuto, dove potete trovare persone che come voi hanno provato dolore,
certo,
emozioni.
E nella condivisione il dolore viene un po' diviso,
sì,
no? Un po' lo dai, un po' ti prendi l'altro, è come se riequilibrassimo.
Riesci a essere capito, sentito.
Quindi
è un grande aiuto.
Perfetto, noi ci vediamo la settimana prossima, un caro saluto a tutti.